Oggi guardiamo l'incontro che Gesù ha avuto con Zaccheo. È un tema che si adatta bene al tempo quaresimale che stiamo vivendo. Si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, i primi 10 versetti. Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Gesù attraversava la città, ed è la città di Gerico, è l'ultima tappa nel viaggio verso Gerusalemme. Gesù dalla Galilea e la Samaria scendeva lungo il Giordano e poi risaliva attraversando il deserto verso Gerusalemme. Il momento della vita di Gesù quindi è il momento che precede la conclusione, o meglio il completamento, il compimento. E questo incontro farà vedere qual è il significato di tutto il viaggio di Gesù, quindi di tutta la sua missione, di tutta la sua vita. Lo scopo, cioè, di salvare, di cercare e salvare ciò che era perduto. In questo incontro nella città di Gerico, alla luce del sole, mentre tutti vedono, Gesù lascia vedere, o meglio, anticipa qualche cosa della sua salvezza, della sua missione per l'umanità. Ecco un uomo di nome Zaccheo cercava di vedere Gesù. Cercava di vedere Gesù. Quest'uomo aveva questo desiderio nel cuore. Non sappiamo da che cosa fosse mosso questo desiderio. Potrebbe essere stato solo curiosità, perché di Gesù aveva sentito parlare. Potrebbe essere stato di ambizione, per poter anche lui poter dire d'averlo visto. Potrebbe essere mosso questo desiderio da un'inquietudine interiore, perché nonostante il suo ruolo sociale, nonostante la sua ricchezza, quest'uomo non si sentiva contento, non si sentiva a posto e desiderava per questo vedere Gesù, di cui aveva sentito parlare, di cui aveva sentito annunciare prodigi. Non sappiamo da che cosa era mosso questo desiderio, però possiamo dire certamente che era mosso dallo Spirito Santo. Zaccheo, per incontrare Gesù, per avvicinarsi a Lui, era guidato dallo Spirito Santo. Era la grazia di Dio che lo attirava e lo spingeva verso il Signore. Chi è quest'uomo? San Luca ci dice il suo nome, ci dice la posizione sociale, la posizione economica e anche addirittura le sue dimensioni, le sue dimensioni materiali. Era piccolo di statura. Si chiamava Zaccheo e questo nome è un bel nome. È abbreviazione, un diminutivo di Zaccaria, che significa Dio ricorda. Dio ricorda. Anche questo è significativo, è bello. Dio ricorda l'uomo, ricorda ciò di cui l'uomo ha bisogno. È capo dei pubblicani. A Gerico dovevano essercene molti di pubblicani, cioè esattori delle tasse. Questi erano ebrei, ma che lavoravano alle dipendenze dello Stato romano. Gerico era zona di confine e quindi ce n'erano parecchi di questi pubblicani ed egli era uno dei capi ed era ricco. Ricco a causa della sua professione e a causa del suo modo di esercitarla, perché da quello che sarà detto dopo, esercitava questa professione con frode, e non frode verso lo Stato, non evadeva il fisco, ma era frode verso i singoli. Le singole persone che lo avvicinavano. Essere capo dei pubblicani lo qualifica tra i peccatori o addirittura peggio che peccatori, perché sono al servizio degli stranieri che opprimono il popolo di Israele. Quindi i pubblicani sono visti dagli ebrei alla stregua dei traditori e sono impuri come i peccatori. Essere ricco significava essere tra quelli per i quali è quasi impossibile entrare nel regno dei cieli, come aveva detto poco prima Gesù nel suo insegnamento ai discepoli. Agli uomini è impossibile, ma non è impossibile a Dio. Voleva dire essere tra quelli. Piccolo di statura, questo diventa in questa occasione un impedimento al desiderio che ha nel cuore di vedere Gesù, perché Gesù è attorniato da folla e uno piccolo di statura non riesce a vedere colui che sta nel mezzo, quindi si ritrova solo. La folla non lo favorisce, non lo aiuta. Lui deve farcela con le sue forze. Non può contare sugli altri. Come già per il cieco di Gerico, così anche per Zaccheo, il voler incontrare Gesù, il volerlo vedere, diventa un desiderio che gli fa prendere posizione di fronte a tutti, senza potersi appoggiare su nessuno. Bisogna rischiare di persona. Il cieco sarà messo a gridare, nonostante che lo sgridassero. E Zaccheo corre avanti. Precede Gesù nel cammino. Vede, intravede dove Gesù deve passare ed egli gioca tutto per tutto, si espone al ridicolo, perché non vuole perdere questa che può essere l'unica occasione. Quindi in lui c'è una decisione veramente grande, come se in questo momento si giocasse la sua vita o la sua morte. salì su un sicomoro, su un albero che ha i rami lunghi, per cui può mettersi tra i rami, nascosto tra le foglie. Così Zaccheo si espone al ridicolo della folla, ma il suo desiderio supera questo impedimento del far bella figura. Quando Gesù giunse, alzò lo sguardo. Questo dice l'Evangelista. Alzò lo sguardo. Sono sempre gli occhi per primi che incontrano l'uomo. Gli occhi incontrano gli occhi. Gli occhi che sono le finestre dell'anima, la luce di tutto il corpo. Gesù cioè vuole incontrare Zaccheo nel profondo. Vuol penetrare, vuol superare le barriere della professione, della posizione sociale, della ricchezza, della posizione economica, perché l'uomo non è i suoi soldi e l'uomo non è il suo lavoro. Quindi Gesù lo guarda negli occhi, non si ferma a guardare il vestito, non si ferma a guardare altre particolarità che possono cambiare con l'andare del tempo, ma le cose più importanti di una persona sono quelle nascoste nel cuore. Lo sguardo è il primo, l'incontro vero di una persona con un'altra. Anche quando Adamo si era nascosto dopo la sua infedeltà, Dio ha cercato di vederlo, di incontrarlo, di farlo uscire dal nascondiglio, perché gli vuole trasmettere ancora amore col suo sguardo, col vederlo e con la sua voce. Qui Zaccheo in qualche modo assomiglia ad Adamo, che qui Zaccheo si ritrova nascosto tra le foglie, come Adamo. Però la situazione del cuore è diversa. Qui Zaccheo si trova tra le foglie non per nascondersi, ma per vedere meglio, per poter incontrare, e invece è incontrato. È Gesù che alza lo sguardo, è Gesù che ha l'iniziativa di fronte a Zaccheo. È da Gesù che parte il movimento dell'amore di Dio per quest'uomo. Lo sguardo di Gesù che incontra Zaccheo è un momento decisivo, importante. Manifesta la volontà di Dio di creare cose nuove, di salvare i peccatori, di mettere amore dove c'è vuoto. Alzò lo sguardo e gli disse, ecco, anche la parola rivolta da Gesù all'uomo è segno di attenzione, segno di amore, di volontà, di una volontà che vuole la vita. Zaccheo, scendi subito. Gesù lo chiama per nome, e questo chiamarlo per nome è un qualche cosa che fa piacere, proprio perché vuol dire essere amati, essere conosciuti. Scendi subito. Gesù non ha vergogna a chiamarlo, anche se è un pubblicano e un peccatore. Zaccheo si è esposto per Gesù, ora Gesù si espone per lui. questo fatto, questo sguardo e questa parola di Gesù fanno venire in mente quello che lui ha detto: chi non si vergognerà di me e delle mie parole, nemmeno io mi vergognerò di lui. Così Gesù si espone ora per il pubblicano e peccatore che si era esposto per lui. Oggi devo fermarmi a casa tua. Oggi. Questa parola è una parola molto preziosa, perché indica il tempo di Dio. Il tempo di Dio non è ieri e non è domani. Il tempo di Dio è oggi. Adesso. Oggi non indurite il vostro cuore, dice il Salmo. Oggi, cioè, Dio lo incontriamo, a Dio rispondiamo quando Lui prende l'iniziativa. E di fronte a Dio il momento che vale è il momento presente. Di fronte a Dio quello che conta è quello che in questo momento decidiamo, è l'amore che portiamo nel cuore ora, oggi, non quello che avevamo ieri né quello che avremo domani, oggi. Questa è una parola molto bella e importante, perché ci introduce nel modo di vedere di Dio che vive l'eternità. Oggi devo fermarmi a casa tua. Devo. Gesù è in obbedienza, perché lui è il Figlio. Egli si sente inviato dal Padre ai peccatori. Quindi Gesù deve incontrare quel peccatore che sta per aprire il cuore a lui. Devo. È bello sentire questa parola di Gesù, come lui si vede uno che sta portando a termine una missione, un compito che gli è stato affidato. Gesù ubbidisce. Ogni volta che fa qualcosa lo fa in obbedienza. Questo non fa sentire il suo agire come un dovere, ma come un atto d'amore che supera addirittura la sua persona, che è un atto d'amore del Padre, che agisce attraverso di lui, che manda lui. Attraverso questa parola devo fermarmi a casa tua, Zaccheo deve aver sentito che era amato da Dio, non solo da quell'uomo che stava, da quel figlio d'uomo che stava sotto di lui, sotto l'albero. Devo fermarmi. Anche questa parola è una parola bella che dice che Gesù non è di passaggio, Gesù non è qualcuno che viene e se ne va e ci lascia soli, ma si ferma, devo fermarmi. Quindi Gesù è uno che dà attenzione, che accetta di essere ospitato, di essere amato e di amare con calma, con costanza, con perseveranza. Devo fermarmi a casa tua, addirittura dentro nel covo del ladro, a casa tua. Non solo qui con te sulla strada, a casa tua. Là dove ci sono le testimonianze del peccato di Zaccheo, nell'abitazione del peccatore, là dove è proibito entrare ad un fedele di Dio. Gesù vuole purificare quello che è soggetto al peccato, schiavo della corruzione. La casa di Zaccheo diventa meta del viaggio di Gesù, una meta intermedia. Lui sta andando a Gerusalemme, ma già entrando nella casa di Zaccheo si può intuire qual è lo scopo del suo viaggio a Gerusalemme. Si può sapere il perché del suo camminare. È l'amore del Padre per i peccatori. E questa tappa nella casa di Zaccheo mostra l'amore del Padre per i peccatori, così come sarà evidente in maniera stabile e definitiva sul Calvario. Guardando ancora questa parola di Gesù, devo fermarmi, devo, vediamo che il gesto di Gesù di entrare in casa di Zaccheo non viene da una compassione sua, da un movimento del sentimento. Non è il sentimento che guida Gesù, ma è l'obbedienza. Così Zaccheo si sente amato non solo da Gesù, ma da Dio, perché sente che Gesù ama Dio e gli ubbidisce. Quindi è un amore immensamente più grande quello da cui Zaccheo si sente avvolto. In fretta scese. Questa fretta dice sorpresa e dice anche prontezza di obbedienza. Gli altri non gli interessano, a lui interessa Gesù. Lui fa quello che Gesù gli dice, scende, e lo accolse pieno di gioia. La gioia precede tutto quello che verrà dopo. Anzitutto c'è la gioia, è il primo movimento del cuore che conquista Zaccheo. È l'accoglienza di Gesù che gli dà gioia. Non è nemmeno la sua conversione che ci sarà poi, ma già l'accogliere Gesù diventa gioia per lui, non le opere che farà. Queste saranno il frutto di questa gioia d'aver incontrato Gesù. Lo accolse pieno di gioia e si accorge subito quanto costa a Gesù quell'obbedienza. L'entrare in casa sua a Gesù costa perdere reputazione, perdere stima, perdere l'ascolto. Tutti mormoravano, tutti, cioè Gesù è rimasto solo, tutti mormoravano. È andato ad alloggiare da un peccatore, cioè anche lui è diventato un impuro, non possiamo più stare con lui. Tutti gli uomini non amano i peccatori, perché si ritengono giusti e così giudicano, si mettono al posto di Dio, sono superbi, pieni di orgoglio spirituale. E in questo modo questa folla che prima involontariamente impediva a Zaccheo di accostarsi a Gesù, ora questa stessa folla diventa un ostacolo non più involontario, ma un ostacolo volontario all'amore di Dio. Tutti mormoravano. È andato ad alloggiare da un peccatore. Gesù certamente non sminuisce l'importanza del peccato, però vuol salvare il peccatore. E Gesù non è venuto a Gerico per salvare la città dai soprusi del capo dei pubblicani, ma è venuto a Gerico per salvare Zaccheo dallo spirito d'avarizia e di frode, dall'inganno della ricchezza che lo teneva obbligato a cercare denaro, che lo teneva in questa schiavitù. E così, salvando Zaccheo, la città di Gerico riceve un dono molto più grande di quello che poteva aspettarsi. Perché la salvezza anche di una sola persona, la salvezza di una persona dal maligno, è un dono grande per tutto il popolo. Ora tutti mormorano mentre ricevono un dono grande, mentre ricevono un beneficio sociale enorme, perché non saranno più defraudati, anzi, avranno un esempio in Zaccheo di fede, di amore ai poveri, di abbandono al Padre. E proprio mentre stanno ricevendo questo dono, mormorano. Zaccheo si accorge che Gesù lo riempie di vita. La presenza di Gesù in casa sua trasforma qualcosa, anzi trasforma molto, tutto. Zaccheo comincia a vedere in modo diverso la sua vita. E noi lo capiamo questo da quello che fa. Dona ciò che aveva ricercato per lunghi anni attraverso le ricchezze e le sicurezze materiali. Queste l'avevano ingannato perché l'avevano attirato nel vortice dell'avarizia, della frode, quindi della menzogna, della freddezza verso gli altri, quindi della non misericordia e della tristezza e dell'inquietudine. Zaccheo se ne accorge che le ricchezze lo hanno ingannato. E allora cosa fa? Si alza. Zaccheo alzatosi. Non sappiamo se era in ginocchio, probabilmente era seduto, avrà offerto un pranzo al Signore. Alzatosi. È un gesto solenne, mettersi in piedi. Così le parole che dirà prendono un'importanza quasi di giuramento, un'importanza di decisione sicura, di fermezza. Alzarsi per parlare è un gesto solenne. E dice: ecco, Signore, io do. In Zaccheo è avvenuto proprio un cambiamento radicale. Non c'è più l'io prendo, io voglio, a tutti i costi io ammucchio, ma adesso c'è questa parola, io do la metà dei miei beni ai poveri. Zaccheo non ama più le ricchezze, il denaro, non pone più la sicurezza della propria vita in queste cose, perché si accorge che la vita sta diventando interiore. E la vita più bella è quella che si appoggia sul Padre attraverso Gesù. Non cerca più quindi la gioia nell'avere, perché si è accorto che in quel movimento non la trova. La vera gioia l'ha già trovata, improvvisamente, come un regalo, senza far nulla per cercarla, nel momento in cui ha accolto Gesù in casa. E attraverso questa accoglienza, la libertà di Gesù si trasmette a Zaccheo. do la metà dei miei beni ai poveri. E anche la fiducia nel Padre che ha Gesù si trasmette a Zaccheo. Ora Zaccheo diventa quasi altoparlante della libertà dalle cose e della fiducia in Dio che ha Gesù. C'è un nuovo orientamento nella sua vita, l'orientamento dell'amore. Si apre ai poveri, do la metà dei miei beni ai poveri. Si accorge delle necessità degli altri. Si accorge delle proprie responsabilità. E se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Quindi si accorge della responsabilità del suo peccato e vuole ripagare, restituire. Vuole rimarginare le ferite che ha inferto agli uomini. Restituisco 4 volte tanto. Restituisce quindi più del dovuto, perché sì, c'era la legge di restituire 4 pecore, uno che ne ha rubata una. Restituire 4 volte tanto, ma solo per le pecore. Se invece uno rubava qualcos'altro, doveva restituire il 20 o il 25% in più, un quarto o un quinto in più. Qui restituisce a tutti 4 volte tanto, più di quello cui era tenuto. È proprio avvenuta in lui una liberazione. La sola presenza di Gesù nella sua casa è stata la fonte, è la fonte di questa conversione totale, la presenza di Gesù. Questo è importante per noi, che crediamo che per convertire qualcuno bisogna far chissà che cosa, che bisogna dire, parlare, convincere, eccetera. Basta portargli Gesù in casa. Non tante parole, men che meno ragionamenti. Portar Gesù in casa. Questo opera conversione. È Gesù colui che riempie i cuori e quindi fa accorgersi i cuori del vuoto di tutto il resto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gesù adopera nuovamente questa parola, oggi. Lo stesso giorno in cui lui è entrato nella casa, oggi la salvezza, cioè lui, che è la salvezza di Dio. Gesù è entrato in quella casa ed è entrato per sempre. Anche se lui continuerà poi il viaggio, però Gesù rimarrà in quella casa attraverso l'amore di Zaccheo. La salvezza è entrata in questa casa. La salvezza, che cos'è? La liberazione. La liberazione dalle schiavitù. Zaccheo era schiavo delle cose, del denaro, delle ricchezze, degli uomini, della paura del futuro. Entra la salvezza, la liberazione da tutte queste schiavitù. Entra attraverso la gioia, l'amore e la pace. La gioia, è detto, fu colmo di gioia. L'amore, è detto, dal suo accorgersi dei poveri. Do la metà dei miei beni ai poveri. E la pace vuole ritrovare armonia con le persone offese da lui attraverso la frode. Gioia, amore e pace, che sono i segni del regno di Dio. La salvezza è entrata in questa casa. In questa casa che era bisognosa, perché schiava, buia, strumento, nascondiglio di peccato. Perché anch'egli è figlio di Abramo. Con queste parole Gesù si difende, possiamo dire, dall'accusa di tutti che mormoravano. È entrato ad alloggiare in casa di un peccatore, anch'egli è figlio di Abramo. Gesù vede il peccato di Zaccheo come qualcosa da cui lui era stato ingannato, ma lui deve essere salvato. Lui è figlio di Abramo, quindi è degno dell'amore, è degno dell'alleanza di Dio. È parte del popolo, fa parte del popolo anche lui, del popolo di Dio. Quindi Dio ha qualcosa da dire, qualcosa da chiedere, qualcosa da portare anche ai peccatori. Anzi, soprattutto, il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Il Figlio dell'uomo, il Messia, l'inviato da Dio, è venuto con uno scopo preciso: cercare e salvare. Gesù è colui che scruta in mezzo alle foglie, come Dio aveva scrutato in mezzo alle foglie per trovare Adamo, che sarà nascosto. Gesù cerca il peccatore nascosto e lo salva, cioè lo riporta al Padre, lo riporta a sentirsi amato da Dio e quindi a non aver più bisogno di allontanarsi, di nascondersi, di fuggire, di disperarsi. Riporta l'uomo peccatore al Padre. Quell'uomo che era perduto per davvero, se non fosse venuto lui. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Durante il tempo di silenzio che avremo, diamo uno sguardo a Gesù, alla sua obbedienza che lo compromette. Diamo uno sguardo anche alla gioia che ha Gesù nel vedere la salvezza entrata nella casa di Zaccheo. Benediciamo il Signore. Dare il Figlio di Dio agli uomini. Ma dare il Figlio di Dio agli uomini non vuol dire solo predicare Gesù. Dare il Figlio di Dio agli uomini vuol dire dare la nostra vita immedesimata nel Figlio di Dio, offrire al mondo una vita che è diventata un tutt'uno con Gesù, dare una vita, la nostra vita, diventata membro del corpo di Cristo. E si potrebbe andare avanti ancora, ma penso che lo Spirito Santo vi illuminerà nel vedere come la nostra vita può diventare sempre di più, più profondamente, più concretamente membro del corpo di Cristo. E allora è un dono grandissimo, un dono di Dio, manifestazione dell'amore del Padre agli uomini, segno dell'amore di Dio per i fratelli. E non c'è amore più bello di questo. Allora comprendiamo come proprio amare i fratelli sia dare ai fratelli Gesù. Dare ai fratelli la nostra vita immedesimata con Gesù. Dare la vita per i fratelli. Anche oggi nel silenzio rileggete adagio il brano, fermatevi sulle singole frasi, masticatene qualcuna a lungo, fermatevi con quella parola "io ho scelto voi" e ringraziate e offritevi ancora di più perché il Signore possa adoperarvi come strumenti del suo amore eterno. Benediciamo il Signore.
Benediciamo, grazie a Dio.